buongiorno da Barbara Tartari. Oggi apriamo, per così dire, una stagione di cui abbiamo già raccontato la settimana scorsa, cioè la nuova rassegna di concerti dei Serviti, che è organizzata dal Dicastero Museo e Cultura di Mendrisio e legata anche al Museo d'Arte di Mendrisio. Questa stagione si aprirà sabato 3 giugno. E il primo, diciamo, a salire sul palco e ad aprire questa rassegna sarà Enrico Dindo, violoncellista che conosciamo bene, con un bellissimo programma per violoncello solo. Non solo Bach, quindi capiamo che partiamo da Bach, ma vedremo che percorso faremo durante questo concerto e durante questa chiacchierata, perché Enrico Dindo è qui con me. Lo saluto, buongiorno Enrico e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Tu aprirai questa piccola rassegna, che per ora è piccola, insomma speriamo che possa poi ampliarsi e portare musica all'interno del complesso dei Serviti, che è un complesso molto legato alla cultura, ma anche legato ai cittadini di Mendrisio, un luogo molto importante, e anche trovo un bellissimo luogo dove fare musica. Quindi tu aprirai sabato 3 con questo bel programma in solo. Partiamo da Bach per fare poi un percorso che ci porta direttamente alla contemporaneità.
Sì, esatto, in realtà non partirò da Bach, ma arriverò a Bach. Ho pensato di tenere il sommo per la conclusione, per la spero degna conclusione.
Sicuro.
Quindi è un percorso un po' ritroso, naturalmente non perfettamente cronologico, ma diciamo il programma verte su un repertorio soprattutto del Novecento. La scelta dei brani è stata un pensiero che nell'ultimo periodo, insomma, mi accompagna, ed è quello di dare più spazio possibile al repertorio per violoncello solo, che ho affrontato relativamente poco nella mia attività e che invece è molto ricco di musica meravigliosa, soprattutto nel Novecento e anche naturalmente di questo secolo. Infatti partirò da uno dei brani più conosciuti del repertorio del Novecento per violoncello solo, che è la sonata di Hindemith. In mezzo al programma ci sarà la sonata di Weinberg, che è un autore che sto approfondendo ormai dal periodo della pandemia, al quale mi sono avvicinato proprio attraverso questa sonata per violoncello solo, che è la prima di un ciclo di quattro che lui ha scritto, dedicata a Rostropovich. E appunto chiuderò con Bach, con la suite numero 4, e in mezzo, diciamo, ci saranno due brani di due autori contemporanei. Tra Weinberg e Hindemith ci sarà la sonatina terza di Fabio Vacchi, e tra Weinberg e Bach invece un brano di Carlo Boccadoro che si intitola Dalla memoria, che è stato scritto per me per l'occasione della giornata della memoria di qualche anno fa. Per cui insomma la successione sarà Hindemith, Vacchi, Weinberg, Boccadoro, Bach.
Il programma è davvero molto interessante, trovo, per due motivi. Il primo è appunto la presenza di musica di oggi. Dire musica contemporanea è un pochino fuorviante, perché ormai abbiamo identificato quel repertorio contemporaneo, diciamo, del secondo dopoguerra fino alla fine del Novecento, ma musica attuale significa proprio compositori che scrivono oggi espressamente per un musicista, in questo caso appunto scritte per te. Che tipo di relazione hai con i compositori di oggi e che tipo di approccio hai riguardante questa musica?
Ammetto detto, lo faccio candidamente e spesso anche con i miei studenti, che il mio avvicinamento alla musica del mio tempo è avvenuto piuttosto tardi, nel senso che da giovane, da ragazzo, avevo, diciamo, un atteggiamento un po' di quasi di rifiuto, insomma. Fu proprio Rostropovich un giorno che in una chiacchierata mi ricordo che sentii il desiderio, la necessità di ringraziarlo per la tanta musica meravigliosa che oggi possiamo suonare grazie a lui e grazie ai suoi rapporti, alle sue amicizie con i grandi compositori. E lui si fermò, mi guardò e dice: sì, hai ragione, però ho dovuto suonare tanto di quella brutta musica. E io mi misi a ridere, perché naturalmente sembrava inizialmente una battuta, e poi questa cosa invece nella mia mente rimase, mi fece ragionare. E appunto ragionai sul fatto che se lui mi dice questa cosa, che lui stesso non ha suonato sempre solo dei capolavori, no? Per tirar fuori dei capolavori ha dovuto impegnarsi e, come si dice in gergo, insomma, sporcarsi le mani. E quindi cominciai ad aprire un po' la mia mente, il mio atteggiamento verso la musica del mio tempo, e sentii molto di più la responsabilità di un artista nei confronti proprio della musica del proprio tempo. Questo mi portò a imparare tantissimo dalla musica del mio tempo e soprattutto dall'approccio, all'approfondimento di musiche che non si conoscono, musiche di cui non ci sono registrazioni, soprattutto musica che devi iniziare a sviscerare completamente da zero, partendo proprio dall'ABC. Questa è una grandissima lezione. Confermo il fatto che appunto in questo tipo di operazione bisogna mettere in conto che non tutto quello che si aprirà saranno delle rivelazioni meravigliose, ma solo con questo grande impegno da parte di un artista allora potremo alla fine poter scegliere tra le cose migliori.
Questa relazione con la contemporaneità, quindi la musica di oggi, la trovo molto interessante, perché è un rapporto continuo con la creatività, quindi con la musica che viene composta oggi, in questo momento storico, con tutto quello che abbiamo attorno, che in fondo è anche quello che ha accomunato le composizioni del passato. Erano sempre legate a musicisti che suonavano allora, era musica della contemporaneità. Per noi però il problema è che si sta stratificando questa storia, così come i ragazzi vanno a scuola e studiano dei libri di storia sempre più alti, naturalmente anche i musicisti devono avere a che fare con un repertorio vastissimo, sempre più vasto, perché nel frattempo comprende la contemporaneità. E allora arriviamo a Bach, l'altro aspetto molto interessante, Enrico Dindo. Tra questi compositori del Novecento arriva Bach ed è sempre lui attuale, possiamo suonarlo per tutta la vita.
Possiamo paradossalmente dire che alla fine rimane il più moderno di tutti.
Esatto.
Assolutamente, sono d'accordo. Anche per questo mi è piaciuto inserirlo in conclusione, diciamo, questo percorso. Sì, assolutamente lo definisco caleidoscopico proprio per questo. Si presta naturalmente a mille sfaccettature, a interpretazioni di vario tipo. Amo spesso aiutare, diciamo, gli studenti nell'approfondimento a Bach dicendo: state pure tranquilli che non riuscirete mai a rovinarla la musica di Bach, perché non si sa bene come affrontarla, si ha un tale rispetto, sì, per questo gigante, e invece bisogna naturalmente ragionare, studiare, leggere, approfondire naturalmente, ma poi anche lasciarsi un po' andare anche un po' istintivamente a quello che è la piacevolezza, il piacere di fare musica. Dal momento in cui ho inquadrato Bach in questo modo mi si è aperto un mondo, e ho anche smesso di essere molto schizzinoso come era una volta rispetto ad alcune interpretazioni, chiamiamole così, un po' moderniste, non so, no? E sono molto cambiato in questo, accetto molto di più punti di vista diversi e naturalmente fatta salva una componente che però credo che sia assolutamente indispensabile, che è l'onestà intellettuale.
Thank you.
Enrico Dindo, prima hai citato Rostropovich. Che importanza ha avuto nella tua storia, anche probabilmente negli esordi di musicista?
Difficile trovare una parola sola per risponderti a questa domanda. Beh, è stato nella fase iniziale mia da ragazzo di studi, era sicuramente stato il violoncellista che ho ascoltato di più, per cui c'è stato un imprinting pazzesco da parte sua. Ho consumato tutti i dischi che lui ha inciso, allora si chiamavano LP e si aspettava con grande emozione l'uscita del prossimo, non si vedeva l'ora. Adesso naturalmente c'è il web, quindi sotto certi aspetti per fortuna abbiamo la possibilità di avere tutto sotto mano. Poi naturalmente in età più matura c'è stato l'incontro, ma c'è stato quando sono andato a Parigi a fare il concorso, non c'è stato nessun incontro prima. Certo, dal 97, da quando ho vinto il concorso Rostropovich a Parigi, naturalmente lui per i seguenti 4-5 anni mi è stato molto vicino. E non so se rende l'idea citare questo episodio. Una notte lui dormiva molto poco e mi ricordo che una delle prime chiacchierate ancora a Parigi mi disse: ma se hai bisogno di qualcosa chiamami a qualsiasi ora del giorno e della notte. E io mi mise a ridere e lui mi disse: no, ma davvero, provaci, perché non sapevo ancora che lui veramente dormisse così poco. E invece una notte ero a Milano, verso le 3 del mattino suono il telefono e mi ricordo che mi sono anche un po' spaventato e quindi andai per rispondere e scoprì che era un fax. E allora ho pensato malissimo, ma chi è questo bip che mi manda un fax alle 3 del mattino, no? E il mio vecchio fax, il foglio usciva dal fondo, no? Quindi la prima cosa che vidi apparire da questo fax in arrivo era la sua firma, quindi scoprì che era lui che mi stava mandando un fax per scrivermi alcune cose, per cui è indescrivibile l'emozione di poter ricevere una telefonata o un fax da qualcuno che fino a un attimo prima era un tuo mito e mai avresti pensato di poterti avvicinare a lui, altro che ricevere un fax da lui con doni, regali. È stato molto carino e soprattutto devo dire negli incontri extra musicali che abbiamo avuto, quindi pranzi, cene, era ogni volta una grande lezione di musica ma anche di vita.
Enrico Dindo, hai parlato di Milano, naturalmente tu sei stato al Teatro alla Scala, all'orchestra, a un certo punto poi hai scelto di percorrere invece una strada diversa, quella dell'aspetto solistico, insomma, della tua carriera. Come ti sei trovato appunto in teatro e quale tipo di riflessione hai fatto in questo cambiamento, insomma, della tua vita artistica?
Io ho avuto molte fortune, devo dire, nella mia vita mi ritengo una persona fortunata. Prima di tutto perché sono riuscito a vivere di quella che è la mia passione, che è la musica, e quindi già questo è un grandissimo privilegio. Ma tra le varie fortune c'è stata anche quella di, immediatamente dopo il diploma, di vincere il concorso da primo violoncello alla Scala. Quindi avevo 22 anni, ero veramente un ragazzino e ci sono rimasto per 11 anni. Sono stati anni assolutamente straordinari che ricordo quasi ogni giorno, diciamo, di quel percorso. Sono stati un percorso di vita incredibile, perché avere a che fare con un gruppo così vasto di persone pressoché quotidianamente è una grande esperienza. È stata una lezione di musica pazzesca, perché insomma 11 anni in quel teatro, in quell'orchestra, con quel livello di direttori che passavano, il livello di cantanti, il livello di solisti, cioè ogni ospite che passava era una lezione di musica, era qualcuno a cui rubacchiare sempre, sempre qualcosa. Per cui mi sono, credo, arricchito tantissimo sotto quell'aspetto. Poi appunto è successa questa vittoria del concorso. Naturalmente io avevo molta paura, perché il posto fisso, insomma, un bello stipendio, ero proprio tranquillo ed ero anche felice di fare quello che facevo, non c'era nulla che mi spingesse a cambiare. Invece devo dire anche che lì Rostropovich, quando io gliene parlavo e parlavo dei miei timori, mi guardava con una faccia, ma quasi non capiva di cosa stessi parlando, insomma. No, ma diceva: no, assolutamente, tu devi partire, devi andare, non ti preoccupare, non... E quindi anche lì, anche sotto questo aspetto, fu di grande aiuto per darmi coraggio di dare le dimissioni da quel posto a 32 anni, quindi insomma ero ancora abbastanza giovane, insomma, certo, per lasciare un posto di lavoro di quel di quel tipo. Ecco, oggi non lo suggerirei a nessuno, una cosa una scommessa del genere. Nel frattempo non succedeva molto, perché dopo la vittoria di un concorso non è che l'attività esplode, ha bisogno di tempo. Quindi, insomma, dopo le dimissioni è stato un periodo anche abbastanza duro. Certo. Avevo timore di aver preso la decisione sbagliata, dalla quale a quel punto non si poteva più tornare indietro. Invece poi piano piano è andato tutto bene. Ritorno alla domanda: l'esperienza è stata straordinaria sotto tutti gli aspetti, a 360 gradi. Ho solo dei ricordi bellissimi di tanti amici, di tanti colleghi, di tanti musicisti con cui ho collaborato e a cui devo tantissimo. Naturalmente è un'esperienza musicale che è un bagaglio, che fa parte di me e quindi che mi ha aiutato anche a continuare a progredire, insomma, no? Perché un artista non può mai fermarsi, no? Nonostante appunto la mia vita mi abbia regalato delle belle soddisfazioni, ogni giorno io mi apro il mio bel violoncello e mi faccio i miei esercizi e continuo, sì. E continuo ad andare avanti per cercare di migliorare il migliorabile, e ce n'è sempre parecchio da migliorare. Questa è la grande lezione anche che ho avuto, anche questo dalla Scala. Dopodiché è un ricordo, è una fase della vita che c'è stata importante, e adesso siamo da un'altra parte. Poi naturalmente si è messa di mezzo anche l'esperienza didattica, insieme anche a quella da direttore, che mi ha accompagnato per parecchi anni.
Vorrei andare proprio su questo aspetto del tuo percorso musicale. Immagino che l'esperienza lunga alla Scala ti abbia messo in contatto naturalmente con direttori straordinari, e quindi anche poi è stata forse più fisiologica la tua scelta di dedicarti anche alla direzione. Che cosa ti ha portato a fare questa scelta? Che cosa ti regala l'esperienza della direzione?
Ma è sempre stato, credo in tutti i musicisti ci sia più o meno latente sempre questo grande desiderio di imbracciare la bacchetta e di giocare un po' a fare il direttore. Anche in me c'è sempre stato questo desiderio. In realtà si è poi avverato per tutta una serie di circostanze abbastanza così fortunose, di amici direttori artistici che mi dicevano: dai, vieni, ma dai, hai già suonato come solista, magari vieni e dirigi anche qualcosa. Ecco, è iniziato proprio così. Quindi non ho mai veramente studiato la direzione proprio. Penso che l'esperienza alla Scala mi abbia insegnato molto a stare sotto tanti grandi direttori e capire dal punto di vista di chi suona che cosa può essere efficace e cosa può esserlo meno, e quindi questo credo che mi abbia insegnato molto, tant'è vero che quando ho cominciato a provarci vedevo che bene o male succedevano cose simpatiche, carine, insomma, non ero proprio un disastro. Per cui piano piano ho approfondito sempre di più, ho elaborato una sorta di studio autodidattico, mettiamolo un po' così, no? Fino a quando appunto l'Orchestra della Radio di Zagabria mi ha proposto di diventare direttore stabile. A quel punto, diciamo, l'esperienza era già abbastanza avviata e quindi mi sono sentito anche abbastanza a mio agio per poter accettare questo ruolo che ho avuto per 6 anni, durante i quali, insomma, era una grande orchestra sinfonica, mi ha dato la possibilità di sviscerare il repertorio più importante. Naturalmente cominciavo sempre dalle sinfonie che avevo suonato di più, per cui dal repertorio che conoscevo di più dal punto di vista proprio dell'orchestra, del musicista, per poi andare anche a cercare di fare cose anche che non avevo mai suonato. Però devo dire che aver suonato, per esempio, ho diretto tutte le sinfonie di Beethoven dopo averle suonate tutte, e devo dire che questo dà un senso di compiutezza, mi viene questo termine. Quindi ecco, sì, l'esperienza da direttore mi fa sentire ancora più completo.
Enrico Nindo, hai citato più volte in questa chiacchierata la presenza dei tuoi allievi. Tu insegni al Conservatorio della Svizzera Italiana ormai davvero da molti anni, un'esperienza che ovviamente ti completa come musicista a 360 gradi. Prima parlavi: oggi non consiglierei ai miei allievi di fare la scelta che ho fatto io. Siamo davanti a una situazione oggi molto difficile per i musicisti in generale, ma anche e soprattutto per i ragazzi che pensano ad un futuro, pensano ad una carriera nel mondo della musica. Cosa ti senti di dire ai tuoi allievi quando pensano farò il violoncellista? È difficile.
È una domanda veramente che pesa una tonnellata, sì. Naturalmente il mondo che ho descritto, che era il mio mondo, non c'è più, cioè questo che viviamo oggi è un mondo completamente diverso. I ragazzi, per loro fortuna, lo sanno, perché sono appunto nati e cresciuti già in questa dimensione, quindi mi verrebbe quasi da dire sono quasi più spaventato io per loro, di loro stessi, ad affrontarlo, questo mondo dove la qualità si è alzata tantissimo, quindi ci sono tantissimi bravissimi musicisti, bravissimi strumentisti. Il numero è sempre più alto, la qualità è sempre più alta e i posti di lavoro, che erano un po' appunto il nostro obiettivo della nostra generazione, più o meno sono sempre quelli. Per cui ai concorsi si presentano sempre più persone e naturalmente i posti sono sempre questi. Quindi fa molta paura. I ragazzi però vedo che sono molto più preparati rispetto alla mia generazione a questo, il mondo si è anche molto aperto rispetto ai miei tempi, diciamo così, e quindi sono molto più agili a spostarsi, andare a fare, sono pronti ad andare in posti dove magari non conoscono la lingua o c'è un clima che non piace, loro partono, vanno, sono abituati a fare. Questa io la vedo come cosa positiva, insomma, come se avessero veramente tutto il globo a loro disposizione. Detto questo, l'unico elemento, diciamo, a cui cerco di tenerli sempre attaccati è la propria passione, di coltivare continuamente e quotidianamente una passione. Solo in questo modo, qualsiasi cosa che la vita ti offra, tu sarai comunque pronto e preparato a ricevere quello che ti sta accadendo.
Enrico Dindo, questa piccola, per ora speriamo che possa ingrandirsi, stagione dei concerti dei Serviti, quindi è una realtà nuova che si apre, sempre una buona notizia, no? Quando gli spazi culturali si aprono i musei alla musica e si creano occasioni per stare insieme, per suonare insieme, per ascoltare buona musica. Enrico Dindo, è stato un grande piacere averti con noi per questa piacevolissima chiacchierata. Io voglio ricordare appunto il concerto che aprirà la stagione dei concerti dei Serviti, concerto che si terrà sabato 3 giugno alle ore 20:30 alla chiesa di San Giovanni. Dunque, violoncello solo, accorrete per ascoltare Enrico. Grazie, in bocca al lupo e buona musica.
Grazie a voi, grazie.